giovani e ambiente. Come insegnanti ci siamo spesso lamentati nel constatare la quasi assenza di tematiche che suscitassero di per sé interesse e conseguentemente impegno concreto tra i giovani, non fosse altro che a livello di dibattito. Dopo la breve stagione del 68 che aveva fatto presagire una svolta positiva nel senso della partecipazione ai problemi sociopolitici, purtroppo abbiamo dovuto convenire che si era trattato di un fenomeno velleitario. Nei decenni successivi, non solo tra i più giovani, ma un po' in tutti i settori della nostra società, abbiamo visto la diffusione di una crescente ondata di sfiducia e di disimpegno. A livello scolastico lo si è visto nello scadimento progressivo e inarrestabile della gestione delle assemblee studentesche. Erano state una delle conquiste sessantottine, trasformatesi in mattinate di svago e di semivacanza, a parte alcune eccezioni. L'impegno nello studio, a sua volta, era sempre più sentito come pesante o come semplice opportunità personale, non in vista di un miglioramento collettivo e sociale. È stato quindi con grande piacere assistere al recente cambiamento di tendenza, in corrispondenza con la crescita della sensibilità giovanile per i problemi ambientali. In verità, avevamo colto tale interesse anche precedentemente, ma solo in casi isolati. Ricordiamo l'esperienza di una studentessa che ci disse di aver intrapreso individualmente una serie di comportamenti virtuosi e scomodi, perché in antitesi con quelli dominanti. Aveva scelto di alimentarsi in modo vegetariano ed era riuscita a convincere i suoi stessi familiari a usare il meno possibile l'auto e a scegliere di spostarsi in treno verso le mete delle loro vacanze. In altre circostanze, più recentemente, un gruppo di allievi aveva deciso di fare una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle bottigliette di plastica nella scuola, portando l'intera comunità a rinunciarvi, optando per l'alternativa di borracce individuali riempite con acqua potabile. A dare forza e ad aggiungere motivi ulteriori di convincimento ai gruppi giovanili più sensibili, da alcuni anni ha fortemente contribuito l'azione di protesta di una giovane svedese che con la sua forza d'animo e la sua determinazione ha coinvolto aree sempre più ampie della società giovanile e studentesca. Il suo grido di allarme per la sopravvivenza stessa del pianeta è risuonato in tutto il mondo e così sono nate le giornate di mobilitazione collettiva denominate Fridays for Future. Benché non si possa sostenere che tutti i giovani siano stati ugualmente partecipi di tale movimento e che tutti abbiano saputo modificare abitudini e comportamenti lesivi dell'ambiente, ciò sta a dimostrare che la componente più giovane della nostra società è in grado di mobilitarsi più di quanto non lo siano i loro genitori e in ogni caso i più anziani, restii a modificare sensibilmente abitudini e interessi. Sono dunque affermazioni presuntuose quelle di chi, fra gli adulti, sostengono una presunta superiorità dei giovani di ieri sui giovani di oggi. In verità, questi ultimi sono stati semplicemente influenzati e catturati nella trappola della caduta degli ideali, dell'erosione dei valori, fenomeni dei quali non sono stati responsabili in prima istanza, ma ai quali si sono adeguati, avendo perduto i punti di riferimento positivi costituiti da genitori, educatori, uomini politici. In linea con questo, i ragazzi più impegnati nella protesta a favore della tutela ambientale hanno presto compreso come sia difficile smuovere i poteri consolidati, politici ed economici, e cambiare le abitudini collettive, ma hanno comunque deciso di provarci e di perseverare in tale direzione. Aggiungiamo ancora un paio di esperienze nostre personali sul versante dell'informazione, della conoscenza, preliminari a ogni azione che voglia essere consapevole. Un nostro studente, in seguito a una lezione di filosofia su Hans Jonas, filosofo ebreo che nel corso degli anni 70 del secolo scorso aveva preso tra i primissimi posizione sul bisogno di una nuova etica più ampia, rivolta non solo al rapporto con gli altri uomini, ma estesa anche alla natura e quindi al mondo animale, si è letteralmente bevuto in tempi brevissimi il suo saggio Il principio responsabilità, rimanendone entusiasta tanto da parlarne ripetutamente in classe con i suoi compagni. Certo, sono le evidenze scientifiche, probabilmente anche i segnali sempre più evidenti e urgenti del degrado dell'ambiente a convincere i più a intraprendere un'azione personale, ma come docenti di materie inutili, come letteratura, storia, filosofia, non possiamo fare a meno di dire che la lettura, in particolare dei testi classici, educando al gusto del bello e suscitando un più affinato senso morale, produca un terreno favorevole alla sua preservazione nella nostra comune dimora. Non c'è un pianeta B, è stato più volte ripetuto, ma non ci basta solo una terra da calpestare, abbiamo bisogno di bellezza, capace di suscitare meraviglia, che è il presupposto che spinge all'interesse per la conoscenza e per la ricerca. Vogliamo ancora incantarci a guardare la Luna, chiedendole ragione del nostro destino. Grazie dunque Greta per aver suonato e per continuare a suonare il tuo campanello di allarme, che speriamo sia foriero di una trasformazione collettiva e di un nuovo impegno a preservare la creazione. Come risponderemmo se come cristiani Dio ci chiedesse conto del nostro comportamento dissennato nei confronti della natura? Professoressa Anna Annunziati e professor Alessio Delfante.